Buongiorno e ben ritrovato al direttore De Paola. Ciao direttore.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che piacere, direttore, ritrovarti. Allora, ho fatto un po', come sempre, un po' lo specchietto di quella che è stata questa prima fase, chiamiamola così, prima della sosta, così abbiamo tante cose di cui parlare, compreso il mercato. Io però, direttore, perdonami, non posso non partire, anche dal tuo editoriale sul sito di Sport Italia, nel quale hai, voluto in qualche modo prendere di petto la situazione. Osimhen raccontata da uno degli scrittori, naturalmente, che raccontano, parlano spesso anche di Napoli, oltre che nei propri romanzi, Maurizio Di Giovanni. Io volevo chiederti, direttore, prendendo spunto un po' da questa, tra virgolette, polemica, che ho letto, insomma, questo botta e risposta. Poi naturalmente ci sarà anche il suo intervento, in ogni caso, con ogni probabilità, all'interno di Maracanã. Noi, come sempre, diamo spazio a tutti, però ecco, non hai particolarmente gradito alcune polemiche che sono arrivate da Napoli sulla vicenda Osimhen, che è rimasto un po' l'unico neo del mercato di un Napoli che comunque ha fatto un ottimo mercato, no?
No, come se praticamente io stimo
Abbiamo riperso?
Giovanni,
Ecco, adesso ti sento, direttore, non ti sentivamo.
io stimo lo scrittore Giovanni, ma nello stesso tempo non mi risparmio le critiche nei suoi confronti, perché laddove c'è da criticare io critico, e se lui ritiene queste cose polemiche, mi dispiace per lui. La discussione, come dire, deve far parte del bagaglio di qualsiasi giornalista come di uno scrittore. Lo scrittore deve in ogni caso rispondere laddove esprime dei pareri. Lui ha espresso un parere sostenendo che praticamente si parla male dell'affare Osimhen, si parla soltanto dell'affare Osimhen e non degli tanti acquisti positivi del Napoli, e questo lo fa una stampa di matrice nordista. Ecco, questa frase mi ha fatto, come dire, scattare. È una frase inaccettabile, inaccettabile, perché rinfocola soltanto una polemica nord-sud che evidentemente, come dire, fa piacere al nostro scrittore, perché non vedo altri motivi. La vicenda Osimhen è stata trattata da tutti i giornali, tutti i giornalisti e tutte le TV, incluse quelle napoletane, quelle del sud, e in quasi tutte si sono espresse delle perplessità sulla conduzione da parte del Napoli, di una trattativa che doveva essere, diciamo, andare in una certa definizione, invece si è fermata a strada facendo. Benissimo, ma nessuno si permette di in qualche modo andare oltre il limite del racconto dei fatti, anche di un esprimere un'opinione normale, soprattutto per una vicenda che come dire, riguarda cifre così pazzesche, così elevate. È un fatto di cronaca. Ecco, questo se lo deve mettere in testa lo
Facciamo i
scrittore Di
cronisti,
Giovanni.
direttore. Lo dice
Facciamo
il
i cronisti, i
termine.
giornali si occupano di queste cose, non si può rimanere disgustati. Se De Giovanni è rimasto disgustato per come un giornale, un giornalista, una testata ha trattato questa cosa, lo espone, ma è assolutamente tendenziosa, fastidiosa, come dire, provocatoria, la frase riferita a una generica stampa di matrice nordista. Questa la trovo una frase odiosa, offensiva, che non si usa più nemmeno. Insomma, credo che ormai non solo giornalisti al sud lavorino in tutte le testate italiane, ma poi che significa? Esistono dei giornali del nord che
No,
ce l'hanno con il Napoli o con le squadre del sud, ma è una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra. Io di questo ho chiesto conto a De Giovanni, non ne ha voluto dar conto, e allora a me, come dire, la polemica è diventata polemica perché se uno scrittore, come dire, in un campo come questo, abbastanza semplice, addirittura trova, come dire, insofferenza, su una trattativa di calcio, beh, vuol dire che evidentemente non gli piacciono le cose negative attorno alla sua squadra. E io sono anche pensato, allora questo entro nel suo campo, di pensare che questa è la mia critica che io rivolgo allo scrittore su Napoli, che quando scrive di Napoli mi sembra che scriva soltanto il bello di Napoli, non gli piaccia mettere in mostra anche tutti gli aspetti che fanno parte di qualsiasi città, qua nessuno colpevolizza Napoli. Ma a me
No, certo.
sinceramente questa sdolcinatura attorno a Napoli nei suoi scritti e anche nelle sue fiction la gradisco poco. Gradisco di più chi in qualche modo mette in mostra il bene e il male, perché Napoli non ha bisogno né di difensori, di Masaniello, quindi non ha bisogno né di Di Giovanni né di Borgione né di tanti altri che si ergono a difensori della napoletanità. Napoli si difende assolutamente da solo. Può piacere o meno uno scrittore, io dico la mia critica allo scrittore è questa, è raccontarsi tutto di Napoli. E poi dopodiché torno nel mio alveo e dico che secondo me questa critica alla stampa nordista è assolutamente fuori luogo, perché non esiste una stampa nordista che ce l'ha con il Napoli. Qualcuno mi deve spiegare la stampa nordista del Corriere dello Sport dov'è, oppure qualcuno mi deve spiegare la stampa nordista anche della Gazzetta dello Sport, che ha celebrato tutti e tre gli scudetti del Napoli in maniera clamorosa, dove sta. Quindi la piantassero un pochino di dire delle frasi fatte e di cadere in questi luoghi comuni.
Guarda, direttore, sai che io non aggiungo poco, perché ho un pensiero molto affine al tuo, abbiamo anche, tra virgolette, gli stessi nemici. No, più che altro mi fa... è importante, ecco, che ne parli tu, che magari ne parlo io, perché siamo napoletani, quindi parte in causa, altrimenti qualcuno potrebbe dire, ecco, i giornalisti del Nord, e invece no, qua bisogna uscire dalla concezione Nord-Sud, qua bisogna entrare nel ruolo di cronista. Io ho sempre un po' ripudiato il vittimismo, no? Che a volte viene fatto. Questo continuo vittimismo, bisogna raccontare il bello e il cattivo. Il Napoli ha fatto di bello, secondo me ha fatto un mercato oltre forse le proprie possibilità, infatti questa volta è andato in rosso pesantemente nel bilancio del mercato di quest'estate. Perché è andato in rosso? Perché, e qui il cattivo, non è riuscito a vendere un giocatore che era patrimonio, con il quale si voleva far fare il mercato, quindi probabilmente la strategia iniziale non ha funzionato.
Per una conduzione sbagliata della trattativa, diciamo.
Si può dire, certo. Ma come fanno anche altri?
E come fanno tanti altri, l'ha fatto anche la Juve con Chiesa.
Certamente.
Perché comunque ha dovuto, non dico svenderlo, ma venderlo a un prezzo inferiore di quelle che potevano essere le possibilità. Perché se tu dichiari la vendita di un giocatore con tanto anticipo, in qualche modo sei costretto a venderlo al prezzo del mercato, che il mercato ti impone. Non puoi venderlo al prezzo che vuoi tu. E questa, come dire, è una conduzione tecnica sulla quale un giornalista può assolutamente esprimere un parere. Ma che c'entra la stampa di matrice nordista nel criticare una cosa del genere? Sono fior di giornalisti napoletani che hanno criticato questo affare.
E mi sembra anche in maniera saggia, corretta ed equilibrata. Parliamo di campo proprio. Direttore, resta a Napoli. Queste prime tre partite che ti hanno raccontato del Napoli di Conte?
Io ecco, non vorrei sempre cadere nella, come dire, nella elegia di Giovanni, ma ci sta il bello e il brutto. Il bello è sicuramente un Napoli che ha ritrovato vigore, ma ha mostrato delle lacune spaventose a centrocampo. Cioè, in quella coppia Lobotka-Anghissà, che doveva essere, come dire, il sostegno, il perno di tutta la struttura del Napoli, mi sembra che sia venuta un po' meno. Il centrocampo ha ballato in maniera incredibile contro il Parma, che è una squadra molto organizzata. Dire che il Napoli ha avuto un po' di fortuna, beh, ci sta. Dire che Pecchia si è lamentato anche giustamente dell'espulsione del portiere, ci sta. Nella prova generale devo dire un Napoli grintoso come lo vuole Conte, assolutamente meritevole anche della vittoria, però insomma qualche campanello d'allarme continua a esserci. Non è ancora il Napoli che secondo me vuole Conte, ma che è riuscito con questa vittoria proprio nei minuti finali a raddrizzare una barca. È una vittoria contiana che ci sta assolutamente, fa parte del suo DNA.
Io ti faccio spendere anche due parole però sul Parma di Pecchia, che secondo me è stata una delle rivelazioni di questa inizio stagione. A me è piaciuto molto come ha affrontato il Napoli, a viso aperto, senza paura, con grande tecnica, efficace, e poi alla fine si è fatto rimontare e battere quando di fatto non aveva da circa mezz'ora il portiere letteralmente in porta. Ecco, forse poi l'unico errore che si può attribuire a Pecchia è stata la gestione dei cambi, che ha fatto sì che poi il Parma nei minuti finali giocasse praticamente senza portiere. Infatti da qui poi i gol che sono arrivati sono anche frutto di una porta difesa da un giocatore di movimento. Però per il resto mi è sembrato un Parma che può dare fastidio a tante, direttore, quest'anno.
Con un uomo in meno ha sfiorato il pareggio proprio all'ultimo minuto, negli ultimi secondi, in maniera clamorosa. Quindi è un Parma che c'è assolutamente sulla scena calcistica, l'ha dimostrato benissimo contro il Milan e lo ha dimostrato anche contro il Napoli. Una squadra organizzata, messa in campo bene, che gioca, che come hai detto giustamente tu, non tira indietro la gamba davanti a nessuno, che se la gioca a viso aperto contro qualsiasi squadra. Lo ha fatto con il Milan, lo ha fatto con il Napoli. Vittoria, una sconfitta immeritata, ci può stare qualche recriminazione, però ribadisco, poi alla fine contano sempre i numeri. I numeri dicono che il Napoli ha vinto, va bene, quindi c'è stato qualcosa di sbagliato anche da parte del Parma, ma il Parma ha offerto una prestazione sicuramente molto molto soddisfacente e molto interessante per il proseguo del campionato.
Andiamo invece sulla gara di ieri sera, Juventus-Roma. La Juventus arrivava da due vittorie consecutive con tanti gol e zero gol presi, resta solida anche contro la Roma, ma un po' meno efficace lì davanti. Un inizio forse un po' sottotono, perché probabilmente con la Roma si alzava il livello, no? Dopo aver affrontato Como e Verona si alzava il livello della rivale, quindi probabilmente serviva più qualità in campo. Invece Motta la qualità l'aveva ancora tutta quanta in panchina. Quando l'ha messa nel secondo tempo si è visto qualcosa in più, e ti chiedo anche dei nuovi, chi ti è piaciuto di più, poi andiamo a parlare della Roma.
Ma, a me piace sempre, diciamo, una squadra che gioca, e anche contro la Roma Juventus ha giocato fino all'ultimo minuto, correndo relativi rischi, ecco, si è visto soltanto magari nel finale un pochino di pressione in più della Roma, ma per il resto la conduzione è stata sempre a senso unico da parte della Juventus. Ma io ribadisco, ma quando sono state viste dai tifosi della Juve partite della Juve di questo genere, condotte dall'inizio alla fine con un gioco che non è quello stucchevole passaggio indietro sulla linea dei difensori, ma è penetrazione, apertura di campo, è 1-2, è dribbling, è capacità di inserirsi, insomma, si è visto veramente un panorama incredibile di soluzioni tattiche messe in campo da Motta. Quindi ci sta questo pareggio, ci sta, la Roma si è arroccata moltissimo, ha saputo in un momento abbastanza delicato di questo inizio di campionato fare barriera contro la Juventus, lo ha fatto, ma la Juventus non ha minimamente tradito le buonissime impressioni che ha rilasciato già nelle precedenti due giornate.
Cube Miners si è visto finalmente in campo ieri, ovviamente non al top, sì. Con Seisao si è visto e sembrava un funambolo veramente scatenato, anche Nico al posto di Vlahovic nei minuti finali, ma ha avuto poco tempo per mostrarsi, e soprattutto credo che Douglas Luiz, che tutti invocano in campo dal primo minuto, ma che sta gestendo in qualche modo Thiago Motta, anche forse perché poi le armi non le devi nemmeno utilizzare tutte subito, no? Come fanno i migliori generali, poi a un certo punto devi preparare la tua arma migliore e fare in modo da farla inserire piano piano, però Douglas Luiz mi sembra quello che abbia convinto un po' di più fino adesso tra i nuovi arrivati, insieme a Thuram, che però si è fermato.
Ma io devo dirti la verità, hai snocciolato una ciliegina dietro l'altra, ma il piacere di vedere una squadra che gioca a pallone, che gioca bene, è proprio quella di scoprirne poi i talenti, di scoprirne poi quelli che possono fare la differenza. Cioè, quando tu hai un organico che in campo gioca e fa divertire, poi ti vai a gustare i vari preziosismi. Hai ragione, Douglas Luiz è un funambolo, cioè è uno che veramente ha una capacità di governare il pallone anche in situazioni difficili, fra due o tre giocatori sulla fascia laterale, ha fatto dei numeri incredibili, mi è piaciuto tantissimo, quindi ne vedremo delle belle. Miners, hai ancora ragione su questo, non ha ancora la distanza, cioè evidentemente si giocava in un'altra maniera con l'Atalanta, lanci ancora un po' troppo lunghi, troppo decisi, però la visione di gioco c'è, lo vedi che questo giocatore cerca sempre la soluzione che possa aprire il gioco, quindi e anche la sua capacità di inserimento, quindi c'è assolutamente, bisogna aspettarlo. Con Seisao veramente un fenomeno per quanto riguarda il tocco del pallone, il dribbling, affronta qualsiasi avversario, sembra in qualche modo che carichi a testa bassa, perché ha uno stile suo particolare in cui veramente abbassa la testa e va, però è un giocatore che c'è, anche questo ribadisco, un altro preziosista da gustarsi di partita in partita, per vedere appunto fin dove è capace di far esaltare il pubblico.
Devo anche in questo caso, per una volta, abbiamo fatto allora quando c'è stato il calciomercato, tu mi hai dato tra virgolette direttore ragione, dicendo sì, è vero, hanno cambiato totalmente la squadra, quindi forse quella squadra andava cambiata l'anno scorso. Io oggi do ragione a te dal punto di vista del gioco, perché nei minuti finali vedere come Thiago Motta a un certo punto li ha messi tutti in campo con Seisao, Douglas Luiz, Nico, Kuhn Miners, a un certo punto si metteva lì e diceva state alti, a ha dato anche una percezione diversa di come si può difendere col calcio moderno, cioè aggredendo l'avversario, perché di fatto poi nei minuti finali, a parte poi lo sfogo finale della Roma che è andato vicino con Angelino al gol con quella conclusione da fuori, però la Roma faceva fatica proprio a salire perché la Juventus andava in aggressione palla e restava molto alta col baricentro, e questa è la grande novità per la quale io devo dire sì, avevi ragione, probabilmente si poteva giocare in maniera diversa.
Ma questo è un pachiderma, caro Vincenzo, è un pachiderma che devono vedere tutti i tifosi della Juventus, perché per carità, io e te, diciamo, da addetti ai lavori sicuramente lo notiamo, ma è impossibile non capire, non vedere come sia cambiata la Juventus appunto nell'approccio alla partita, nel tenersi alta, nel andare sulle linee di passaggio avversarie, nel non arretrare, nel costruire il gioco laddove si trova, laddove riesce a riconquistare il pallone. Ed è sempre una squadra molto equilibrata che ha sempre due o tre soluzioni di passaggio. Non vedi mai giocatori sconsolati che non sanno a chi passare il pallone, non vedi mai quel tentativo a volte deprimente che era ripetitivo, ridondante con Allegri, del pallone che doveva passare per forza dai piedi del difensore, addirittura del portiere. No, e questa è una squadra che appunto in tutti i nomi che già abbiamo celebrato è incisiva, è una squadra che comunque cerca di far male, cerca di far gioco, cerca di dimostrarsi pericolosa, e questo, ribadisco, non lo vedevamo da 3 anni.
Altre due analisi voglio fare con te per cercare di toccare tanti punti i più possibili, poi non riusciremo a toccarli tutti, ma lo faremo anche più avanti. Ecco, doveva essere per esempio la Roma di Dobic, di Sulé, magari anche del Dybala innamorato, no? Quello che sceglie di restare alla Roma per tanti motivi, e invece è stata la Roma più di Pistilli, perché Dobic e Sulé così e così, Dybala non ha praticamente mai inciso. Invece questo Pistilli è un giocatore che è sembrato essere un'intuizione felice di De Rossi. De Rossi che ha dovuto anche risolvere problemi evidentemente di spogliatoio risolti. Ecco, una Roma che ti è sembrata uscire un po' fuori da quel tunnel delle prime due partite che sembravano raccontare più problemi che altro.
Beh, è una Roma che ha avuto dei problemi, li ha avuti con Dybala, li ha avuti con Cristante, insomma li ha avuti con giocatori che evidentemente non solo nei confronti della società ma anche dello stesso allenatore per quanto riguarda l'istante ci sono state evidentemente cose da chiarire. De Rossi però è un allenatore di spessore che evidentemente non si ferma a soltanto alla forma o a, diciamo, al litigio momentaneo, ma supera le situazioni perché deve guardare all'obiettivo, al traguardo. Sono strateghi, insomma sono allenatori che guardano oltre l'episodio quotidiano, oltre quello che può succedere in settimana, che hanno una strategia precisa da portare a termine. Sì, i giovani, Pistilli, ma anche altri, secondo me, noi possiamo avere venuto un po' meno Sulé, ma Sulé sicuramente si farà valere perché è una delle alternative più valide alla qualità, alla tecnica e diciamo a quello che può fare come differenza in campo Dybala. Sono giocatori che poi nel palleggio, ripeto, lo si è visto poco ieri, perché era una Roma molto nervosa, molto attenta e molto concentrata, ma in alcuni momenti, appunto in quella occasione sfiorata da Angelino, devo dire che mi è sembrata una squadra che riesce anche a far gioco, riesce anche a costruire attraverso i piedi migliori che ha, e in campo ne ha di piedi buoni, quindi può venire meno Dybala, sicuramente ci sono altri giocatori che stanno salendo.
Ecco, quello che preoccupa un po' di più, apriamo il file Milan, è la questione Milan, cioè un Milan che non riesce a trovare un'identità, anzi addirittura sembra spaccata internamente. Onestamente ho trovato veramente inopportuno la presa di posizione di Theo e di Leao, che non hanno partecipato a cooling break mettendosi dall'altra parte del campo, perché è vero che magari è rientrato da poco, è vero che probabilmente era quello che doveva parlare di meno, però è proprio il senso di gruppo che viene meno, il senso di polemica che emerge in una squadra che non sembra avere ancora un'identità. Colpa dell'allenatore, del mercato, del tempo, come lo vuoi giustificare questo momento del Milan?
È un atteggiamento sciocco, un atteggiamento sbagliato, perché il cooling break non è soltanto l'occasione per rifocillarsi e bere un po' d'acqua, è anche un momento in cui l'allenatore può spiegare diciamo ai giocatori come posizionarsi, come mettersi, è una cosa di cui approfittare, quindi è fondamentale stare attorno all'allenatore e recepirne le parole, recepirne i dettami. Se non fai questo e pensi che è soltanto una parentesi per rifocillarti, ma allora rifocillati pure a casa. Cioè l'atteggiamento di Leao e Hernandez mi sembra agli scoccioli. Fossi nella società prenderei immediatamente dei provvedimenti. la scusa che hanno presentato dicendo che non era necessario perché erano entrati da pochi minuti e quindi non era necessario che partecipassero al cooling break è assolutamente sciocca, è una pezza peggiore del buco, una toppa peggiore del buco. Quindi su questi due giocatori dovranno essere fatti dei ragionamenti, secondo me al più presto, nel senso che o si danno una mossa entrambi, perché qua non esistono dei santini che in qualche modo intoccabili, Teo Hernandez, Leao, ma dico anche diciamo anche altri giocatori che in qualche modo credono di potersi ritenere intoccabili. La vicenda è clamorosa, quindi è inutile che venga sminuita. Sono due giocatori che in qualche modo si sono ribellati a quello che è un codice di spogliatoio, un codice di squadra, lo stare insieme, il discutere di quello che succede, soprattutto nei minuti finali, quando la partita poteva anche essere vinta, perché dopo il pareggio la partita poteva anche essere vinta, e bisognerebbe ragionare sul fatto che il Milan continua a beccare due gol a partita. È stata una delle difese nella parte alta, l'undicesima difesa della scorsa stagione. Per una squadra che è arrivata seconda è una vergogna. E continua il Milan continua a prendere gol, e mi spiace anche per Teo Hernandez, perché Teo Hernandez la fase difensiva evidentemente se l'è dimenticata, insieme allo stesso Leao.
Prima di girarti una domanda, poi sentiamo anche magari una nota audio chieda Giorgio Sorani e poi ti saluto al volo, ti chiedo anche se questo inizio di stagione conferma che l'Inter è la squadra assolutamente favorita.
Beh sì, l'Inter è assolutamente la squadra favorita, ha una forza preponderante, ha una serenità che si vede in campo, i giocatori provano quello che vogliono. Barella, il gol che ha fatto è stato stupendo, ma lo provi perché sei sereno, lo provi perché hai alternative, cioè nel senso che sai che se non ti riesci in quel momento ti puoi riuscire 5 minuti dopo. È la serenità dei forti ed è quella più pericolosa da combattere, perché mentre le altre squadre, dalla Juventus al Napoli, stanno cercando, alcune con più fortuna, tipo la Juventus rispetto al Napoli, altre con meno fortuna, mi riferisco al Milan, di trovare una strada nuova. L'Inter ce l'ha già quella strada ed è un'autostrada.
Sentiamo un po' la nota audio, se ce l'abbiamo. Giorgio, vi salutiamo il direttore, dai.
Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Ciao Marco. Spero che passi il mio audio, non so. Volevo fare una domanda al direttore De Paola in merito alle sostituzioni di Motta di ieri sera, se l'ingresso di McKennie poteva essere evitato in luogo di quello di Nico Gonzalez per giocare con due punte per tentare di vincere questa partita, oppure c'è stato un po' di timore anche dello stesso Motta, anche se per pochi minuti poteva rischiarla questa mossa. Che ne pensa, direttore? Buona giornata a tutti.
Ciao Marco, direttore.
Sono perfettamente d'accordo con Marco. Infatti l'unica nota stonata che poi magari ci è passata di testa nei ragionamenti che abbiamo fatto è proprio quella di McKennie. Sinceramente a me non è piaciuto, mi sembra anche non in grandissima forma, ecco, per carità, poi ci rientrerà, ma poteva essere una soluzione quella di Gonzalez per provare anche qualche cosa di differente, ma ribadisco, stiamo andando a cercare i fiori migliori in una squadra che ha offerto tantissimi spunti. Comunque la nota negativa attorno a McKennie ci sta, ha ragione l'ascoltatore.
L'ultima te la fa il nostro amico su Douglas Luiz, dice Armando D'Arezzo, credo. Dice: d'accordo con me il direttore che Douglas Luiz è un giocatore di un altro livello. A me piace tantissimo, ma mi piaceva già da prima quando magari dicevano lo hanno preso perché non lo volevano gli altri. Giocatore che, ecco, forse nella Juventus serve come il pane, il famoso play che salta l'uomo e crea superiorità.
No, questo è il giocatore che farà la differenza nella Juventus, questo mettiamocelo in testa, nel senso che è il giocatore che ha una qualità immensa e che ha anche la tranquillità di poterla esporre, cioè è un giocatore che, ribadisco, nelle situazioni lo vedi quando il giocatore c'è il giocatore da cortile, che io chiamo così, da cortile, che si bea della propria estetica, tipo Leao, no? Sì. E il giocatore invece è efficace perché è capace di far male in qualsiasi secondo ed è capace di superare l'avversario con una qualsiasi mossa, insomma sempre attaccato al pallone. Douglas Luiz è di questa seconda categoria, cioè è un giocatore che non perde il pallone mai, e se sta per perderlo comunque fa una cosa intelligente per rimettere la palla in sicurezza fra i piedi di un compagno.
È ancora molto presto, ma le indicazioni sono già arrivate. Continueremo a parlarne col direttore De Paola, che intanto saluto. Ciao direttore.
Ciao, un saluto a tutti.
Grazie.